La cena pasquale di Gesù Cristo anticipa nel gesto rituale del mangiare e bere l'offerta della sua persona a Dio e agli uomini che farà sul Calvario.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dove è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
È la festa dell'Eucaristia. Pane di vita eterna, ma è anche la festa del sacrificio di Cristo che offre se stesso una volta per sempre. Il sacrificio di Cristo è l'oblazione perfetta, cioè è la riparazione perfetta nei confronti della giustizia di Dio, e che quindi può cancellare, può togliere il peccato dall'anima di ogni uomo. Nell'Antico Testamento offrivano giovenchi, agnelli, capretti, cos'altro potevano offrire come segno di adorazione e di riparazione a Dio. Mosè, dopo che si trattenne per alcune settimane sul Sinai, come riscese, disse al popolo: «Il Signore mi ha dato tutte le regole che voi dovete osservare. Volete promettere con questa alleanza di rimanere fedeli a Dio? Sì, noi lo faremo». Allora preparò tanti animali da sacrificare, poi prese il sangue, una metà, la versò sul rogo e l'altra metà invece la usò per aspergere, quindi il sangue di questi animali sacrificati che cadeva come segno di alleanza sul popolo. Adesso spostiamoci in avanti, andiamo nel tempo, andiamo a vedere cosa ha fatto Gesù per 3 anni nella sua vita terrena. Dopo di essere rimasto nella sua famiglia di Nazareth per circa 30 anni, Gesù inizia ad annunziare il regno di Dio, cioè predica il Vangelo. Vangelo per noi è una parola un po' così, perché viene Evangelion, vuol dire io vi annunzio una cosa buona, vi do una buona notizia. Qual è la buona notizia che dà Gesù? Che finalmente ci sarà un sacrificio che ripara tutti i peccati del mondo. Saranno finiti i sacrifici degli animali, perché erano soltanto un simbolo, non la realtà. Adesso verrà un sacrificio che riparerà realmente tutti i peccati. Però Gesù prima l'annuncia questo e poi lo realizza. 3 anni per annunziare, 1 ora per stabilire questo nuovo sacrificio. Nella cena della Pasqua dice ai suoi discepoli: andate a preparare. Preparano, proprio come Gesù aveva previsto, in una stanza, una sala, dice il Vangelo, grande, e lì si siedono a mensa. È l'ultima cena che fanno insieme, l'ultima volta che Gesù mangia con i suoi. Quindi è la cena del sacrificio, è la cena della promessa di vita eterna, è la cena dell'addio di Gesù ai suoi. Vedete l'ultimo verso del Vangelo? Dopo aver cantato l'inno, che sempre recitavano alla fine dei pasti, uscirono verso il monte degli ulivi, cioè il Getsemani, l'orto dell'agonia. Chi li aspettava? Lo sapete chi aspettava Gesù nell'orto del Getsemani quella notte? Certo che lo sapete. Giuda con la sua banda, quelli che erano stati avvisati perché potessero catturare Gesù, e quindi viene la passione e la morte. La risurrezione di Gesù coincide con la Pasqua antica, però diventa una Pasqua nuova. L'antica alleanza di cui abbiamo parlato tra Mosè e il popolo nel nome di Dio adesso avviene tra Dio e noi per mezzo di Gesù. Gesù sacrifica il suo corpo, viene inghiodato alla croce, versa tutto il suo sangue, e quel sangue versato dalla croce è come un sangue che deve aspergere, cioè cadere sopra e lavare, pulire tutti i peccati del mondo. Questo aspetto sacrificale dell'Eucaristia noi lo dobbiamo ricordare, perché nasciamo col peccato. Oggi faremo la comunione, ma perché la possiamo fare? Voi mi dite perché Gesù l'ha istituita l'Eucaristia. Sì, ma prima dell'Eucaristia cosa ci vuole? Il battesimo. Se noi non fossimo battezzati non potremmo fare la comunione, perché il battesimo è l'immersione nella grazia che Gesù ci conquista con la sua morte e nel sangue di Gesù che lava i peccati. Allora noi dobbiamo essere lavati dalle imperfezioni e dalle miserie umane con l'acqua del battesimo, e allora con lo Spirito Santo e il fuoco e la grazia di Cristo noi diventiamo figli di Dio. Allora possiamo andare a casa di Dio, possiamo mangiare il pane di Gesù e possiamo insieme gioire perché siamo salvati, dice il Vangelo. Ora possiamo mangiare Gesù. Allora, dal battesimo all'Eucaristia, dal Vangelo al Calvario, questi sono i passaggi importanti. Nella storia di 2000 anni, questo pane consacrato ha costituito il punto di forza essenziale per tutti i santi. E che vuol dire? Per tutti i battezzati. Durante il periodo delle persecuzioni romane, circa 300 anni, i cristiani non potevano in pubblico celebrare come questa mattina noi stiamo qua, non era possibile. Allora dovevano ritrovarsi nelle case private, c'erano dei cristiani che avevano delle belle case, che poi sono diventate le prime basiliche di Roma, tuttora sono lì, celebravano l'Eucaristia. Poi questa Eucaristia veniva portata da persone, diremmo, sconosciute, insospettabili, ai martiri, ai cristiani che erano già lì in attesa nel foro per essere martirizzati, perché potessero ricevere l'Eucaristia e avere la forza di offrire la vita, di morire stritolate dai denti dei leoni oppure in altri modi, tagliati, decapitati, eccetera. L'Eucaristia lo ricevevano, e questa Eucaristia sempre è rimasto il momento più glorioso della vita di ogni santo. Ieri sera io vi parlavo di San Francesco e l'Eucaristia, di Padre Pio e l'Eucaristia. San Francesco, sappiamo, dovunque si trovava, appena veniva a sapere dov'era una chiesa con Gesù sacramentato, entrava, si fermava e adorava, e ha detto la famosa preghiera che noi frati e francescani secolari recitiamo sempre: ti adoriamo Santissimo Signore Gesù Cristo qui e in tutte le chiese del mondo, perché tu con la Santa Croce hai redento l'umanità. Con la croce, vi dicevo prima, il sacrificio, Gesù si è fatto pane e redenzione. Allora, Padre Pio, sacerdote, l'Eucaristia era il centro della sua vita. Quando la notte, dopo le 2:30, le 3, io ero lì sulla porta della sua stanza ad aspettare, mi chiamava, lo prendevo sotto braccio, scendevamo in chiesa. E lui prima lì fissava il tabernacolo e vedevo già i suoi occhi che si riempivano di lacrime. Poi l'aiutavo a sedersi e rimaneva in preghiera fino alle 4:30. Alle 4:30 si muoveva, l'aiutavo ad alzarsi, l'aiutavo a indossare i paramenti e poi piano piano si avviava la celebrazione della messa, perché gli avevano proibito e di iniziare prima e di durare più di circa 3/4 d'ora la messa, tutto stabilito, non poteva né più e né meno. E durante quella messa si capiva benissimo che Padre Pio era in continua contemplazione del mistero che celebrava. Ecco, qual è, direi, il privilegio dei sacerdoti, che possono ripetere, obbedendo alla volontà di Gesù, le stesse parole: questo è il mio corpo. Il sacerdote non dice: questo è il corpo di Gesù, questo è il sangue di Gesù, questo è il mio corpo. Quindi è una sostituzione perfetta, ministeriale, certo, perché né io né altri sacerdoti siamo Gesù Cristo, però dobbiamo ripetere così come lui le ha dette quelle parole. E per il pane e per il vino da consacrare. E da quel momento in poi la Chiesa è ricca. Dio Padre guarda l'umanità con occhio diverso, anche se ci fosse, attenzione a quello che dico, un solo altare, un solo sacerdote o un solo tabernacolo. Solo per questo Dio Padre alza le mani, non distrugge questa umanità peccatrice. Allora pensate, una volta invece che Gesù è dovunque, c'è un sacerdote, dovunque si celebra una messa, sempre a nostra disposizione. Allora questo lavacro spirituale che toglie i peccati, certo, se sono peccati mortali, attraverso la riconciliazione sacramentale, no? L'Eucaristia purifica da tutti i peccati veniali, da tutti i debiti con Dio, ma i peccati mortali vanno cancellati con l'altro sacramento. E comunque è preceduta l'Eucaristia, come vi dicevo, dal battesimo, che è una immersione nello Spirito Santo. La Trinità, dal momento in cui ci viene amministrato il battesimo, abita in noi. Quando riceviamo l'Eucaristia, Gesù Cristo con tutta la sua potenza, la sua grazia, il suo amore, abita in noi. Se io potessi descrivervi, ma non ci sono parole umane, per dire che cosa accade dentro di noi quando il sacerdote o chi per lui vi mette sulle labbra l'Eucaristia, Dio in persona, voi venite trasformati, anch'io, trasformati. E qualche volta il Signore ha permesso di vedere che cosa accade con questa trasformazione in chi riceve la comunione. Non andate mai distratti a prendere Gesù o a guardare o a dire o a fare. Pensate solo a Lui. Lui per voi, per ognuno di noi, scende, viene. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. E lì vi viene ripetuto, corpo di Cristo. Voi rispondete, amen. Quell'amen deve essere l'anima che esce fuori e dice, nelle lacrime di gioia, grazie Signore, ma tu ti sei scomodato, sei andata a nascere a Nazareth, sei andata a morire lì a Gerusalemme, adesso arrivi anche qua per me, per me. Cosa disse Santa Elisabetta quando la Madonna arrivò? Disse, e come mai a me, povera donna, questa grazia è così grande che la madre del mio Signore venga a me? E qui si tratta del Signore, neanche la madre, ma è Lui stesso. Signore, e come mai tu, re del cielo e della terra, creatore di tutto, tu che potresti distruggerci in un istante, così umile, con tanta pazienza, con tutto l'amore di Dio che io non capirò mai, lo ricevo ma non lo capisco, è troppo grande. Immaginate il paragone tra un bambino che la mamma allatta, il bambino sente che la mamma ce l'ha lì e l'ama, ma non saprà mai quanto è grande l'amore di quella mamma, che prima l'ha portato nel seno 9 mesi, poi l'allatta, lo nutre e tutto il resto, lo consola e lo fa crescere. Questo è Gesù e l'amore di Gesù. Ma io adesso mi rendo conto che il tempo se ne sta andando, non si ferma, che possiamo fare? Sarebbero delle cose meravigliose da dire e da portare nel cuore, come dice San Luca parlando della Madonna, che portava nel cuore tutte le parole che sentiva dalle labbra di Gesù. Le parole del Vangelo, la forza dell'Eucaristia, portiamole sempre dentro. Mi fanno pietà quando incontro questi eretici che vanno in giro per portare il Vangelo. Hanno la parola, ma la parola senza l'Eucaristia è morta. È morta. Infatti noi la messa non la terminiamo dopo il Vangelo, ma dopo la comunione. Senza l'Eucaristia, senza vita. Gesù non è un morto, è vivo. E viene a noi per liberarci dalla morte e renderci tutti vivi, perché il Padre Eterno ci vuole figli vivi. Credo in un solo Dio.